male, Tre Moschettieri Edition, con Giorgio Van Straten, Giovanni Gozzini e Raffaele Palumbo.
Chi ha visto Van Straten?
Non pervenuto.
Chi ha visto Van Straten? Chi
per
l'ha visto?
Momento,
facciamo una trasmissione.
Diciamo
chi l'ha visto?
Ci chiamano per le segnalazioni. Ci ha visto
chi
uno?
Chi l'ha visto, sentito, letto?
Con un trench beige che passava da Piazza della Libertà, potrebbe essere lui. Allora, io vorrei partire da te, Giovanni Gozzini. Buongiorno, ben trovato. Bene, bene, male, male. Poi vedremo che succede con Giorgio, diciamo. Il WhatsApp è 366-6260-155, il telefono è 055-73-99933. Insomma, Trump scrive su Twitter e dice: ma certo che ho chiesto l'aiuto all'Ucraina e addirittura alla odiatissima Cina dei dazi per spiare Joe Biden. È un mio dovere, è un mio diritto e persino un mio dovere. Cioè, qui siamo alla follia totale. E il tema dell'impeachment, anche se il tema dell'impeachment è molto complicato negli Stati Uniti, è una cosa più complessa, non è così semplice come la facciamo noi. Se va l'impeachment,
soprattutto ci vuole
Cossiga,
il Senato,
capito? Cioè, la grande preferenza va sempre verso spingere con tutta la forza verso una forma di dimissione volontaria. Per quello che è il mio carattere, io non mollo mai, ma in questo momento ho capito che il bene degli Stati Uniti d'America deve venire per primo, per questo mi rimetto. Discorso di Nixon.
Ah sì sì, certo.
Watergate
è l'unico perché l'impeachment non c'è mai stato,
appunto, perché è molto più complicato di quello che sembra.
Lui lo fece prima, insomma, che lì aveva discrete probabilità di arrivare in fondo al processo di impeachment, lui giocò d'anticipo. Nixon è stato rivalutato dalla storiografia recente degli Stati Uniti. Era difficile svalutarlo di più di quello che no, perché purtroppo per sua sfortuna ha beccato il 68, quindi tutto, diciamo, la carica anti-establishment se l'è beccata lui in pieno viso. E oltretutto, insomma, anche, diciamo, ci sono diversi libri di memoria di suoi anche stretti collaboratori che lo dipingono un po' come un delinquentello. Però, tornando a Trump, ricordati cosa diceva Berlusconi: la politica estera si fa con le relazioni personali, no? Io sono amico di Putin, questo è l'imprinting del businessman. Il businessman è un grande corruttore naturaliter, per dirla in latino, cioè per lui i deal, come il libro che ha scritto Trump prima di diventare presidente, si fanno con le relazioni, e le relazioni sono sempre relazioni volte a ottenere il proprio profitto, il proprio business, e sono basate sulle strategie, no? Prima gli fai paura, prima lo spiazzi, no? Nel libro di Trump c'è scritto tutto questo, dice: ti alzi dal tavolo, fai delle cose folli, così lo spaesi un pochino, sì, lo metti in difficoltà e poi gli fai la tua proposta. E lui applica queste cose qui. Per cui, dal suo punto di vista, Berlusconi non era diverso. In genere i businessmen prestati alla politica, o anche gli attori, come nel caso dei Zelensky di cui si parlò venerdì scorso, per loro la politica come l'abbiamo intesa noi, che veniamo ahimè dal 68, e cioè come risolvere i problemi di tutti insieme, non esiste, non è mai esistita. La politica sono le relazioni friend, face to face, faccia a faccia.
Con l'aspetto corruttivo, con l'aspetto.
Quindi, se io vado da Xi Jinping e gli dico: cioè, Xi, abbiamo grossi problemi, lo sai, la nazione, però io ho questo problemino e te me lo puoi aiutare a risolverlo. Per lui è parte del deal, è parte della relazione normale tra persone, perché non ha l'idea di che cosa è un politico. Non ha assolutamente l'idea che il politico serva a risolvere i problemi di tutti.
È, come dire, comprensibile nel momento in cui tu hai la tua azienda privata che si muove su uno scenario globale, di competizione globale, e intessi delle relazioni anche, come dire, improbabili o inimmaginabili. Va bene, finché va bene. Anche il tema della corruzione dei capi di Stato di alcuni paesi che hanno il petrolio da parte di aziende private negli Stati Uniti. Sì, ci sono condanne, ma sempre molto finte, trovano il capo espiatorio. Io vado da Nazarbayev e gli metto 10 milioni di dollari in mano e lui mi fa trivellare lì, non trovo niente. Torno negli Stati Uniti, mi fanno un processo, ma quando esco trovo una montagna di soldi che mi aspettano. E questo è un aspetto, ma l'altro aspetto volevo sottolineare che comunque le nostre democrazie dovrebbero avere pesi, contrappesi, anticorpi, eccetera, eccetera. Qui non sei tu che difendi gli interessi privati della tua azienda, sei tu che metti a repentaglio la sicurezza nazionale. Cioè, chiedi ai cinesi di indagare su un tuo concittadino che corre per la Casa Bianca?
Vedi, ma questo ragionamento varrebbe se Trump fosse un leader di un partito politico che è arrivato lì seguendo un percorso politico, sottolineiamo la parola 30.000 volte, di selezione, di formazione, di reclutamento, e quindi entra in quell'ordine di idee che tu dicevi. Ma se lui è arrivato alla politica sull'onda di una spinta anti-establishment, anti-Washington, anti-Clinton marito e moglie, tu più diverso sei dalla politica e quindi anche più corrotto e corruttore, e più fai consenso, più fai quello che tu ritieni essere il tuo mestiere. C'è è una forma di teologia negativa quella di Trump, cioè come si sarebbe comportato Obama in questa maniera, io mi comporto diversamente. Salvini è la stessa zuppa, pari, cioè,
infatti stavo arrivando a quello, però.
Noi abbiamo sempre detto, no, qual è la differenza fra il furbo e l'intelligente? Il furbo disegna soluzioni a breve termine solo per sé, l'intelligente disegna soluzioni a lungo termine per tutti. E la politica ovviamente appartiene alla seconda. Poi è chiaro che è stata sempre popolata anche da persone che fanno i furbi, però in genere quelli hanno poca vita, poca lunghezza.
A proposito di Salvini, la Lega, il caso Russia, è interessante leggere quello che scrivono i magistrati del riesame in una ventina di pagine di motivazioni che confermano il sequestro del materiale di Savoini, dell'intermediario. E c'è scritto: Savoini doveva agire in fretta per il voto al Parlamento europeo, doveva muoversi prima delle elezioni europee, diciamo così. Quindi anche lì andiamo verso una situazione abbastanza conclamata, nel senso che l'unica cosa che salva Salvini al momento è che l'affare non andò a buon fine. Però
quando tu hai la riduzione dei partiti a leader, a persone, è chiaro che nella testa di Trump, di Salvini, di Berlusconi, quello che va bene per me va bene per tutti. L'imprenditore in qualche modo, e un po' anche i leader politici, hanno questo delirio di onnipotenza. Allora, quando hanno una visione, quando anche disastrosa e catastrofica come quella di Hitler, vanno a diritto fino a suicidarsi. No, quando non ce l'hanno e dicono vabbè, quello, se io faccio i soldi in questa maniera, se questo va bene anche per Ivanka, per Jared, per la mia famiglia, questo è il partito nella mia testa, anche inconsciamente. In Trump, diciamo, questa stolidità, questa poca intelligenza è abbastanza a alti livelli, diciamo. Penso che Salvini, io non conoscendo nessuno dei due, sia più intelligente di Trump, anche semplicemente basandosi sulla fisionomia, quella di Pico della Mirandola, che diceva l'aspetto del viso smaschera o comunque lascia intravedere i caratteri dell'anima.
Io non capisco perché i nostri ascoltatori trovano più comodo scrivere lunghissimi messaggi su WhatsApp invece che telefonare. Come hanno fatto a saperlo? Sono decenni che gli orientali vengono da noi e traggono ispirazione. Una volta i giapponesi prendevano le guide turistiche locali e ora mandano i giapponesi a fare il corso a Firenze e usano i propri. I cinesi hanno fotografato per decenni molto più le vetrine dei negozi che i monumenti.
È vero.
I coreani sono molti e hanno ricchezza. Basti pensare a quante persone hanno un Samsung in tasca. Forse per il piccolo imprenditore che non si può permettere di registrare il marchio in giro per il mondo, di aprire franchising, avere cloni in paesi remoti, può portare crescita economica locale nell'epoca dei social, eccetera eccetera. Un messaggio lunghissimo che si riferisce a una cosa di cui abbiamo parlato prima, cioè la clonazione della pasticceria Giorgio in Corea. Cioè in Corea ha aperto una pasticceria Giorgio Firenze.
Occhio a non confondere cinesi e coreani, eh. I coreani sono molto ricchi come paese, e anche la minoranza etnica negli Stati Uniti, secondo l'ultimo censimento, sono il 124% del reddito medio. Se ti ricordi le vecchie riots di Los Angeles del 92, furono latinos e neri contro i mini market dei sudcoreani.
Dei coreani, odiatissimi.
Erano la minoranza di successo.
Che c'avevano il fucile a pompa sotto la cassa, infatti. Adesso, infatti, il nostro ascoltatore dice che sta lavorando, per cui non ho... non può parlare al telefono, per questo ci scrive.
Giustamente.
Non era l'ombroso, scrive.
L'ombroso, altro... diciamo, è il lato oscuro della forza, direbbero le stellari. Nel senso, prima viene il picco della Mirandola, e quella è la versione rinascimentale della fisionomica, cioè della arte di riconoscere, mettiamola così, il carattere di una persona dal suo volto, dalle sue espressioni facciali e anche dal suo modo di camminare.
Poi arriva l'ombroso.
E questo anche Dario Fo ti insegnava, certo, no? Ci facevano certo, lezioni certo. Sui vari modi di camminare. L'ombroso è il lato oscuro, perché dici i criminali li individuiamo dalla forma del cranio. E quindi è un'altra cosa. Ecco.
Chiudiamo su Temp, poi andiamo su un altro argomento che riguarda un anniversario di oggi. Secondo te è verosimile che la questione, come dire, abbia una sua involuzione?
No.
Cioè, noi abbiamo di fronte questa elezione austriaca, sembra che non sa cosa sia successo, per cui Trump, Salvini, Boris Johnson, cioè, sembra che abbiano fatto il loro breve tempo.
Allora, la vittoria di Trump è la vittoria di quello che resta del Partito Repubblicano, perché come sapete tutti ha preso quasi 3 milioni di voti in meno di Hillary Clinton. Quei voti erano meglio distribuiti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la struttura periferica capillare del Partito Repubblicano è molto, molto più efficiente di quella del Partito Democratico, che forse ha anche lavorato contro Hillary Clinton. Perché sulla base di un consenso diffuso così, il partito doveva distribuire lui quei voti. Poi Hillary Clinton ci ha messo del suo. Allora, questa destra, maleducata, soprattutto poco intelligente, nel senso che dicevo prima, che non esiste finché non esiste la sinistra. Se il Partito Democratico non torna ad essere un partito vero, un partito capace di selezionare, formare e scegliere i candidati sulla base della sua come dire, capacità di ascolto del paese reale, compresa la Rust Belt, compresi i lavoratori, cavoli, perché quelli erano la loro ragione sociale. Questo discorso vale in tutto il mondo, vale negli Stati Uniti come vale in Italia. Finché la sinistra rimane quello che è, e cioè i capponi di Renzo, non di Renzi, ma di Renzo, cioè che si becchettano fra di loro, ognuno alla ricerca di un minimo di sopravvivenza personale, perché di questo stiamo parlando, la destra avrà campo libero. Quindi è tutta colpa nostra, non nel senso cattolico deteriore del termine, cioè il senso di colpa, come sappiamo, non porta mai da nessuna parte, ma ci fa capire qual è il problema vero. Cioè, è inutile stare a dire la destra e la sinistra. Questo è il problema,
e questo è vero negli Stati Uniti, è vero in Germania, è vero in Italia,
Austria, ve lo dicevi prima te.
E il problema è che non sa questa sinistra da cosa, da come, da dove ripartire. Ci ha chiamato Federica Scelli, di chi l'ha visto, ha detto l'ho visto io, Giorgio Mastratene.
Dove?
L'abbiamo rintracciato, è stato ritrovato in un casolare fuori là, poco fuori
in
là.
In un cassonetto là. Sei, Giorgio, dove sei?
Purtroppo la spiegazione è tragicamente semplice, è una questione di età e mi sono dimenticato che è venerdì.
Giorgio, una battuta, visto che, come dire, tu sei negli anni poi diventato anche un conoscitore di quella realtà, stando, vivendo e lavorando negli Stati Uniti. Che cosa sta accadendo secondo te negli Stati Uniti? La situazione sta precipitando o è una nostra illusione ottica? Trump ammette, dice, certo io mi ho fatto spiare Biden dagli ucraini, anzi l'ho fatto spiare anche dai russi e dai cinesi, perché è un mio diritto, un mio dovere. I nostri stati hanno delle leggi di tutela della sicurezza nazionale che sembra qui siano state totalmente violate. Come la vedi questa faccenda?
Ma diciamo, io la vedo in modo molto preoccupante. Del resto, come posso dire, eleggere uno come Trump a queste conseguenze.
A queste controindicazioni.
No, perché secondo me, diciamo, c'è un... ora detto così sembra semplificarla, no? Ma c'è una cultura di natura, come posso dire, giuridico-istituzionale che bisogna avere per affrontare dei ruoli come quello di presidente, no? Anche avere un presidente come nel caso di Trump, che ogni giorno twitta, no? Già questo è un elemento, diciamo, di enorme perturbazione, perché non c'è alcuna mediazione fra quello che uno fa, diciamo, e l'impatto esterno di quello che uno fa. Non c'è nessuna forma di controllo, di fatto, a cui secondo me in qualche modo deve essere sottoposto anche chi è ai massimi vertici. Una serie di impressioni positive, per esempio, sull'attuale Presidente del Consiglio italiano, su cui non esprimo il mio giudizio perché non gliene importa nulla a nessuno, ma non conta, è semplicemente legata al fatto che, essendo Conte un avvocato, diciamo, ha un minimo di cultura giuridico-istituzionale che esprime anche quando parla. Sembrano, diciamo, stupidaggini, ma in realtà alla fine costituiscono in qualche modo una garanzia. Il problema è che negli Stati Uniti esistono ancora, ovviamente, dei contrappesi al potere presidenziale, dalla Corte Suprema in giù, ma rimane il fatto che non c'è nessun filtro e nessun controllo all'attività di un Presidente, diciamo, della Repubblica, che si sottrae appunto alla considerazione di quello che il suo ruolo comporta. Cioè lui si comporta come se continuasse a fare una trasmissione televisiva, no? Quella in cui lui diceva "You're fired".
Sei licenziato, esatto.
Esatto, è uguale.
Ma per quella è la sua modalità.
Esatto.
Quella è la sua modalità di stare al mondo, mi verrebbe da dire.
Sì. È il motivo per cui tutti credevano impossibile che lui fosse non solo eletto, ma anche solo designato candidato dei repubblicani.
Sì, poi il discorso su come negli Stati Uniti si eleggono le persone un giorno andrà seriamente affrontato. Quando la Corte bloccò il riconteggio dei voti in Florida e Al Gore aveva ritirato le sue congratulazioni a Bush, prima si era congratulato, sì, ok, ho perso, dopo che aveva capito che in Florida stava accadendo qualcosa di importante, aveva ritirato le sue congratulazioni, poi hanno incominciato a ricontare i genitori e poi dopo ha detto no, allora, non li ricontiamo più i voti.
Il tempo è stato galantuomo per tutti e due, nel senso che Al Gore poi si è rivelato una mezza tacca di leader,
sì, però nel frattempo
e Bush è stato un leader disastroso, peggiore prima di questo.
Non è stato un leader disastroso, non è stato un leader, noi abbiamo avuto un presidente ombra che ha fatto dei danni storici, che è Dick Cheney. Il vero Presidente degli Stati Uniti di quegli anni. No, questo non
io consiglio quel film bellissimo.
Sì, eccezionale. L'uomo nell'ombra.
Dopodiché, signori, come dicevo prima, se questo vince con quasi 3 milioni di voti in meno, vuol dire che ha avuto un'organizzazione capace di distribuire quei voti nel modo più efficiente. Quello che manca a Hillary Clinton e alla sinistra, non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo, è un partito serio, vero, capace almeno di capire quali sono gli swing states, quelli dove siamo incerti, e quindi di capire che devi mettere l'attenzione lì.
C'è Alessio che scrive una cosa molto pertinente. Vi ricordate il caso Iran Contras? Il sottufficiale accusato durante il processo non si proclamò innocente, anche perché lui, come dire, era uno strumento, diciamo così, ma parlò di fare il dovere per il bene del suo paese. Questo, per una certa parte dei lettori, sia in America che in altri paesi, ha un grande effetto. Donald Trump lo sa molto bene, probabilmente. Adesso scrive una cosa molto pertinente, facendo un altro riferimento storico.
Mi ricordo bene la faccia di quel militare, ma non mi ricordo il nome. Questa è la morale protestante, no?
Sì.
Cioè, la morale protestante dice: non devi dire le bugie, intanto, mentre noi cattolici siamo abituati a dirle fin da quando appena si nasce. Il tuo esistere sta dentro la nazione. Questo fa parte del loro imprinting di coloni, no? Di settlers. Abbiamo detto, qui George Washington faceva 19 trattati di pace con le tribù indiane e poi arrivavano i coloni, la fecia, come la chiamava lui stesso, George Washington, la sua gente che andava di là dagli Appalachi e rompeva le scatole agli indiani prendendogli la terra. Questo imprinting qui è quello che oggi sta dietro Trump. Capisci? Cioè, mentre il Partito Democratico, Wall Street, la finanza, Hillary Clinton, Washington DC è visto come la non nazione americana, perché è contro lo spirito indipendente libero del colono. Il colono non deve dire bugie e si identifica con la sua terra. My country, right or wrong is my country. E questo quindi legittima capito? Il problema di Nixon qual è? Il problema è che aveva detto delle bugie.
Sì.
Il problema di Clinton qual era?
Che aveva mentito delle bugie. Infatti.
Il problema di Trump, quindi, non è, finché lui dice la verità in questa maniera che a noi ci scandalizza, dal punto di vista dell'americano medio è ancora più ganzo, che è onesto.
Ci scrive Paola, molto, molto brava Paola, il Oliver North è il nome.
Oliver North, cioè
Oliver Lawrence Ollie North, così, così definito, e fu un po' il regista.
Giorgio, dove è sparito? C'è ancora?
Sì, sì.
Sono qua.
Sto ascoltando.
No, io, a parte, diciamo, che questa forma, diciamo, puritana, ha anche dei contraltari ovviamente positivi, no? Perché il funzionario che ha tirato fuori la conversazione telefonica fra Trump e il presidente ucraino l'ha fatto per lo stesso motivo, no? Cioè, il mio dovere è quello di far sapere quello che sta succedendo e che io ritengo contrario agli interessi della mia nazione e non mi nascondo, oppure quello che va, diciamo, a testimoniare di fronte al Congresso nonostante che Pompeo gli dica di non andare. Cioè, c'è un senso dell'appartenenza allo Stato da noi quasi sconosciuto che in qualche modo ha anche degli effetti largamente positivi, poi ha anche quel contraltare di cui diceva Giovanni.
Sta accadendo qualcosa di molto grave in Iraq, dove le forze di sicurezza irachene hanno aperto il fuoco contro decine di manifestanti riuniti a Baghdad per il quarto giorno di proteste contro corruzione, disoccupazione e scarsi servizi pubblici.
Primavera araba. Attenzione, queste manifestazioni possono essere il segnale di una rinascenza della società civile irachena, che non sarebbe un brutto segnale.
Anche lo stesso premier Mahdi ha detto che ha lanciato un appello alla calma e ha parlato di giuste rivendicazioni che lui ha ascoltato. Era il 4 di ottobre di esattamente 10 anni fa quando Beppe Grillo lanciava il suo movimento 5 Stelle. Sono passati 10 anni da allora e le cose sono molto cambiate.
4 ottobre 2009, davanti al Teatro Smeraldo a Milano, una lunga fila, 2000 persone. Sono i simpatizzanti degli amici di Beppe Grillo, un movimento nato in rete e cresciuto sull'onda del Vaffa Day in piazza. Il comico genovese proprio quell'anno ha dato vita alle prime liste a 5 Stelle, eleggendo 23 consiglieri comunali.
Sono entrati in 40, ragazzi, sono entrati in 30 comuni importanti, da Treviso a Ferrara.
Poi ha chiesto di correre alle primarie del PD, richiesta respinta. 4 ottobre 2009 nasce il Movimento 5 Stelle. I fondatori sono
Questa è una videoscheda che trovate su Corriere.it, da uno vale uno al governo con il PD. Sono cambiate tante cose.
Sì, nelle scienze politiche si chiama istituzionalizzazione. È il processo che quando da movimento di massa, quindi stato nascente, magma, diventi un pezzo delle istituzioni, cioè diventi un partito politico, assumi responsabilità, cariche di governo. Il caso 5 Stelle, dal punto di vista degli scienziati politici, soprattutto stranieri, è un caso, come al solito, come sempre succede in Italia, anfibio. Questo processo di istituzionalizzazione è arrivato fino a un certo punto, poi si è un po' fermato, un po' tornato indietro, insomma è molto contraddittorio. Chiaramente, se vogliamo schematizzare, nel passaggio da Grillo a Di Maio, ecco, cioè da una appartenenza grosso modo di sinistra a una appartenenza, mi sembra sempre più chiaro, di destra.
Un ultimo messaggio, scrive Fabrizio: il tema dell'individualismo in politica mi frustra molto. Riusciremo mai ad emanciparci dal magnetismo del decisionismo dei leader? Il comunismo ci ha provato, il Movimento 5 Stelle pure. Sulla carta tutti ci provano, ma poi i voti si prendono quando c'è un leader attrattivo, esempio Renzi per
il
PD.
Io suggerisco, poi
ci sarà
poi
modo
sentiamo
per progredire. Mancano 20 secondi alla fine della trasmissione. Salutiamo anche
te. È un libro stalinista.
No, una cosa però.
Ora te la lascio dire: la formazione del gruppo dirigente. Un libro pallosissimo curato da Togliatti su Bordiga, ma la risposta a questa domanda è formazione
della classe dirigente. Giorgio, ultima battuta veloce.
No, mi dispiace di essermi dimenticato, non essere venuto lì, perché fra l'altro con Giovanni avevamo detto che
Bravo.
Oggi facevamo una vera bene bene male male dedicata al libro di Scurati su Mussolini, quindi la prossima volta questo facciamo.
Preparatevi, perché lui è bene bene e io male male.
Giorgio Mastraten, a venerdì prossimo.
Ok, Ciao a tutti.
Grazie, grazie anche a Giovanni Gozzini.